prospettive future ed etica, che all'interno di uno dei sei cluster di Forum PA, che è riforma della pubblica amministrazione. Per chi non mi conoscesse, mi presento, sono Giovanni Urbani, sono manager pubblico nonché valutatore da più di 20 anni nella pubblica amministrazione. Sono lieto di essere oggi qui con voi. Mi occupo di questi incontri di Forum PA sulla valutazione delle performance dal 2007, quando iniziamo con un master PA con 500 discenti alla vecchia fiera di Roma. Quest'anno c'è un titolo normale, nulla di evocativo. Abbiamo utilizzato in passato delle frasi simpatiche, evocative, come la bellezza salverà pure il mondo, ma riuscirà la valutazione delle performance a salvare l'Italia, rifacendosi al principe Mischi nell'Idiota di Dostoevskij, ed altre cose con Mauro Bonaretti e il presidente di Forum PA, Mochi Sismondi. Quindi un titolo quest'anno normale. Il mio obiettivo è quello di essere chiaro ed esaustivo e allo stesso tempo sintetico, così come per gli altri relatori abbiamo questo slot fino alle 13:30. Inizierei con un brevissimo background per rendere il livello di conoscenza più omogeneo tra tutti i partecipanti. C'è un abstract che avete trovato all'interno di Forum PA, in cui si parla di valutazione performance, di questo passaggio delle due riforme dalla 150 alla legge 124 Madia, e che etica ed efficienza devono andare di pari passo per il sistema pubblico italiano, e laddove non esiste merito e meritocrazia spesso si sfocia anche in fenomeni corruttivi. C'è questa 124 che è un faro sulla dirigenza pubblica, che si occupa molto più di performance individuale rispetto a quella organizzativa, anche in discontinuità con il passato, e quindi valutare le performance non significa solo osservanza di procedure, ma dovrebbe significare produrre un cambiamento in avanti per tutti. Vediamo il programma di oggi. Avremo tre relazioni. Il professor Renato Ruffini, che è qui vicino a me, docente all'Università di Castellanza, nonché OIV Regione Lombardia, Antonio Meola, segretario generale della città metropolitana di Napoli, già segretario del Comune di Firenze quando c'era il nostro Premier, e Francesco Verbaro, che come vedete non c'è ma sta arrivando, presidente dell'OIV del Comune di Roma, nonché professore alla Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione. Discuteremo questo con Marco De Giorgi, il neo direttore dell'Ufficio per la Valutazione della Performance, che non so naturalmente in incontri pubblici, credo che questo sia uno dei primi che si presenta naturalmente a tutti voi, ed è una persona davvero imprenditiva e lo aspetta un lavoro davvero importante. E Maria Grazia San Pietro, il direttore dell'INPS, che abbiamo avuto di conoscere sia all'Università di Napoli che più recentemente a Scienze Politiche all'Uni Roma 3. Ecco, doveva essere qui con noi, ma molti che sono venuti come Meola sanno che doveva essere qui anche Raffaele Cantone. C'è un incontro oggi importante sull'anticorruzione. Comunque manda i saluti a tutti voi e è stato già con noi appena nominato nel 2014. Di cosa parliamo oggi? Abbiamo detto di questo doppio passaggio di performance e politiche. Abbiamo due visioni a confronto e una nuova proposta di regolamentazione, di misurazione e valutazione della performance che è alla nostra attenzione, di cui parleremo tra poco. Ma come questa nuova visione favorisce anche l'etica, perché l'importante sarebbe anche quello di mantenere alto il livello etico della valutazione. Ma vediamo le novità che ci sono state a livello normativo nell'ultimo mese. C'è stato questo DPR che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri a fine di aprile, quindi il regolamento sulle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica sulla misurazione e valutazione delle performance, che è in corso di pubblicazione. De Giorgi, mi pare che non sia ancora pubblicato, vero? È in corso di pubblicazione, e quindi il Dipartimento della Funzione Pubblica dovrà tracciare le linee guida sul nuovo ciclo della performance in maniera più semplificata e dovrà definire i criteri per l'iscrizione nell'albo, nell'elenco degli OEV da parte di questi valutatori. È prevista poi una commissione tecnica consuntiva sulla performance, una commissione di 5 soggetti. Però il primo articolo contiene anche un rinvio alla delega di cui all'articolo 17 della riforma Madia. Adesso vediamo anche cosa significa questo. Il regolamento è stato annunciato col DL 90, che poi è stato convertito in legge con la legge 114 del 2014. Ciò significa, si rimandava a 180 giorni, ciò significa che dovevamo avere il regolamento nel dicembre-gennaio del 2015, quindi abbiamo 15 mesi di ritardo. Così come quando verrà pubblicato il regolamento, si rimanderà di 120 giorni per definire i criteri per l'iscrizione dell'OIV. E veniamo a quello che vi dicevo prima, che questo DPR è limitato esclusivamente allo Stato, così come avveniva un po' col Brunetta. Si pensa in grande e poi a cascata per cluster tematici, speriamo definiti anche per gli enti locali, le regioni e tutti gli altri organismi. Quindi per il momento resta in piedi la normativa vigente anche all'approvazione, alla pubblicazione del regolamento. Ma torniamo un attimo all'etica di cui parlavamo innanzi. Allora, l'etica è merito. L'etica serve nella pubblica amministrazione per l'equità sociale, per elevare i talenti da brain drain a brain gain ed anche naturalmente per favorire i miglioramenti nella pubblica amministrazione. A parte il fattore C, se non si misura e non si valuta, naturalmente è difficile migliorare. Quindi qualità e merito sono un binomio per l'eccellenza, e si favorisce naturalmente l'etica del lavoro pubblico, l'equilibrio sociale e l'integrità quando esiste la valutazione. E quindi è evidente come la diffusione della cultura della valutazione è un valore da sviluppare e non solo un patrimonio da difendere, come dicono certi sedicenti esperti. Ecco, qui vi presenterei, questo è bellissimo perché è il primo codice deontologico di valutazione del personale che è stato fatto in Italia. È stato fatto da un piccolo valutatore alla metà degli anni 90 e devo dirvi che, a parte se ne occuparono delle riviste specializzate, dei quotidiani economici, però non ebbe affatto successo allora perché ebbi tutti contro: il sindacato, i dirigenti, il personale e i politici. Naturalmente allora era un UFO. Se vedete cosa c'è scritto, sono le cose di cui parliamo oggi. Sono 7 punti davvero sintetici. Il primo, si parla del codice di questa valutazione per la crescita del personale e dell'ente interessato superando l'adempimento. Si basa su punto 2, metodi rigorosi e comunicazione efficace. Numero 3, diffondere la cultura della valutazione. Numero 4, ecco, l'uso distorto della valutazione per produrre consenso e legittimazione del personale. Evitare questo. E questo lo vediamo con tutti i risultati schiacciati verso l'alto spesso da parte dei dipendenti pubblici. L'indipendenza di giudizio, i soggetti coinvolti e poi quello che è il famoso cruscotto da seguire, quindi performance organizzativa con anche la valutazione in itinere per la correzione degli spostamenti. Ecco, oggi è solo adempimentale la valutazione, un misterioso argomento, serve per rendicontazione, un adempimento amministrativo con l'era dei controlli che sappiamo bene anche con l'anticorruzione, con la trasparenza e quant'altro, ed alcune volte utilizzata strumentalmente per fare proprio delle scelte a tavolino. La tesi pluridecennale è che per elevare la pubblica amministrazione italiana occorre liberarla da pesi che più che normativi sono organizzativi e comportamentali. Questo sta scritto nel volume Valutare le pubbliche amministrazioni tra organizzazione e individuo, che ho avuto modo di scrivere per AIV, tutto in beneficenza naturalmente, quando abbiamo avuto le prime risultanze della riforma Brunetta e naturalmente i primi scostamenti di veduta. E ancora prima, 15 anni prima, se valutassimo la pubblica amministrazione per capire veramente cosa imparare, come migliorare, come allocare le risorse e come risparmiare, che in pratica rifaceva il concetto delle due funzioni fondamentali della valutazione, l'accountability, vale a dire rispondere, dar conto naturalmente dei risultati ottenuti da una politica, un programma, e learning, cioè sulle nuove risultanze poi che cosa abbiamo imparato. Le criticità, ci sono OIV senza regole, OIV, grazie a Dio che oggi ce le avranno le regole, presto avranno queste regole, che sono un po' degli utilizzatori di altre cose che non è valutazione, si occupano di molte altre cose e spesso diciamo sono dei sedicenti esperti. Vediamo quelle che sono le debolezze del disegno, che comunque ha una buona impalcatura, dobbiamo dirlo, debolezze, cioè dove abbiamo margini di miglioramento. Tanto abbiamo una scarsa fiducia della politica verso la dirigenza in questa riforma, è inutile dirlo, e abbiamo visto i quattro contenitori, il rinnovo e l'incarico direttamente collegato ad una valutazione che ancora non si conosce. Comunque è prevista una riduzione già dei dirigenti ex ante, e questo dovrebbe essere in qualche modo applicato fra poco con un nuovo decreto. Devo dire che, come dissi per la Brunetta, quando c'erano le fasce, non so se ricordate, il 25-50-25, dissi allora, lo scrissi sul Sole 24 Ore, che non si sarebbe mai applicato. Infatti fu disapplicato subito dopo. Io credo che la riforma, così come prevista, della dirigenza non troverà luce. Gli enti piccoli al momento sono fuori gioco, si parla della performance e non le performance, e naturalmente questo non è positivo perché la performance si incentra su quella individuale. Sappiamo bene, come ci insegna il professor Gert Bucherth, che tra parentesi ha fatto anche la prefazione del libro che vi ho presentato prima, dell'Università di Leuven, il massimo esperto mondiale di valutazione delle performance, che si parla di performance come concetto multidimensionale, quindi performance individuale e organizzativa, e avere già in una norma trovar scritto la performance non è piacevole, anche perché nella vecchia normativa si parlava al plurale. È stato cancellato il clima organizzativo, dell'etica ne vogliamo parlare, e i tempi al momento, come ho detto prima, sono dilatati e ancora imprevedibili. Oggi la valutazione è quella disattesa. Ecco, come vedete, parlavo prima di controlli, trasparenza, anticorruzione, attestazione. I valutatori oggi sono dei validatori e non dei valutatori, perché fanno una serie di altre cose. Allora, uno si specializza su una cosa o su un'altra. Ecco, cosa dovrebbe essere invece, in un'ottica di sviluppo, il miglioramento continuo di persone e dell'organizzazione, e naturalmente riuscire ad essere, ad avere un riallineamento con i paesi che la utilizzano meglio come strumento di gestione e del buon governo. Voglio ricordare il triangolo del buon governo, che vede al vertice superiore la qualità con lo strumento della valutazione, la comunicazione e la partecipazione. Ecco, l'efficientamento, e mi avvio alla conclusione, come possiamo efficientare naturalmente questo strumento al momento un po' spuntato? Allora, il ciclo della performance snello, e di questo si occuperà tra poco naturalmente il Dipartimento della Funzione Pubblica con le linee guida che deve mettere in campo. Cosa non bisogna fare? Quindi il taglio di tutti gli adempimenti, basta con i dirigenti bersagli, e invece introdurre un stimolo culturale naturalmente per l'apprendimento e fare un codice deontologico per ogni ente, non costruito e copiato, un codice deontologico di valutazione per ogni ente, anche il più piccolo, perché è un tipo di conoscenza coprodotta, facilita risultati positivi e una vita intersoggettiva più sostenibile, tollerante e qualitativamente migliore, e quindi tenere anche alto il livello della valutazione. Ecco, io credo di potermi fermare qui e aver mantenuto fede ai miei propositi iniziali. Volevo dire solo un'ultima cosa, che oggi noi siamo qui per informare e per approfondire questo tema, non certo per proclamare, persuadere voi tutti che noi conosciamo le risposte alle sfide dei nostri giorni e l'ultimo dei nostri desideri, ma rimarremmo delusi se mancassimo di farvi ragionare su tali sfide in maniera un po' diversa dal solito. Grazie a tutti per l'attenzione.